Prego, fratello Paolo.
Ok, mi sentite innanzitutto? Perfetto. Allora, giustamente come anticipava Gino, un primo preambolo è collegato a quello che è successo in questi giorni. E sia io che mia moglie desideriamo davvero ringraziarvi di cuore per tutta la vicinanza che avete mostrato, che la Chiesa ha mostrato in svariati modi. E sono stati e sono giorni sicuramente non facili. Di tristezza, soprattutto per il pensiero che alberga i nostri cuori di sapere che un parente che è andato via non abbia conosciuto il Signore, almeno per quello che ci compete, per quello che noi sappiamo. Poi il Signore conosce ogni risvolta, lui davvero conosce i cuori. E la nostra preghiera, ecco, anche è quella di pregare per tutti i familiari affinché non soltanto il Signore possa consolare come lui tanto sa fare, soprattutto in primis la sorella di Veronica, che è rimasta di fatto quindi vedova, con due figli da portare avanti, ma soprattutto che possa davvero aprire un varco nei familiari. La cosa che ci ha fatto gioire un po' ieri sera è che, avendo a casa sia Ciro ed Elena, che non frequentano più ormai da diverso tempo, ecco, hanno sottolineato quello che è stato poi detto, per la grazia di Dio, in occasione del funerale lì al cimitero, dove è stato dato un pensiero e sottolineato, ecco, l'importanza davvero di considerare il bisogno di mettere a posto la propria anima prima che sia troppo tardi. E quindi questo ha incoraggiato i nostri cuori a chiedere davvero e a esortarli di ravvedersi davanti al Signore facendo una scelta seria. Preghiamo, fratelli, sappiamo che da certi lutti, da certi dolori, il Signore è capace di sovvertire quelle che sono le situazioni anche spirituali, quindi vi chiediamo continuamente, ecco, di pregare il Signore per loro e di sostenerci affinché anche in preghiera, affinché possiamo, ecco, dare sempre una buona testimonianza. Ovviamente non manca, voglio dire, la tristezza, però sappiamo che il Signore conosce ogni cosa, lui ha in mano il soffio vitale di ogni uomo e quindi ci rimettiamo alla sua volontà, sapendo che quella buona, accettevole e santa volontà. Quindi grazie anche da parte quindi di Veronica, davvero di cuore. Allora, fatto questi ringraziamenti dovuti e davvero di cuore, vogliamo questa sera, fratelli, ecco, proseguire e terminare le nostre riflessioni che abbiamo iniziato 2 giovedì fa e che vertono su questo titolo particolare, Fuga per la Vittoria. Un titolo che vuole, all'interno del quale possiamo evidenziare una delle verità più importanti che troviamo all'interno della Scrittura, cioè riconoscere il bisogno innanzitutto di rimanere vincitori in Cristo, sapendo che soltanto in Cristo possiamo davvero essere dei vincitori e sapendo che all'interno del combattimento che noi siamo chiamati ad affrontare, rivestendo tutta l'armatura che il Signore ha messo a disposizione di ogni vero figlio di Dio, e sapendo che le armi che Dio mette a disposizione di ogni suo figliolo sono delle armi spirituali, il Signore non soltanto si preoccupa, diciamo così, di fornire questa armatura e queste armi per affrontare questo buon combattimento, ma addirittura ci presenta anche delle strategie che, se vengono raccolte da cuori sinceri e umili davanti a Dio, permetteranno ad ogni sincero servitore, ad ogni sincero figlio di Dio, di essere preservati e di rimanere vincitori. Perché anche attraverso questo che è una strategia importante, che è appunto quella di fuggire. Ci sono delle volte in cui noi siamo chiamati a davvero combattere in maniera attiva, attraverso quelle armi, immaginate la spada dello spirito, oppure a difenderci di fronte a quelli che sono gli attacchi con lo scudo della fede, ma poi ci sono anche, fratelli, dei momenti in cui è saggio, alla luce della scrittura, per quello che stiamo vedendo, dove è l'unica cosa che siamo chiamati a fare è fuggire, fuggire per preservare noi stessi. Quindi questo è il punto centrale di una verità che in lungo e largo possiamo trovare all'interno della scrittura. E sappiamo, e abbiamo visto, se vi ricordate, che questa verità in realtà è già contenuta all'interno del principio della salvezza stessa, dove quando Dio chiama al ravvedimento e alla conversione ogni uomo, ogni donna, in realtà in ogni uomo e ogni donna questo ravvedimento, questa conversione può essere considerata, traendo proprio l'immagine di una fuga dalla corruzione che è nel mondo, a motivo della concupiscenza, e quando lo Spirito Santo compunge il cuore di una persona, quando ha giustizia, quando ha peccato, quando ha giudizio, in quella persona, ecco, scatterà davvero il peso di cosa sia il peccato e soprattutto il peso di cosa sia il sistema mondo in cui si viene a ritrovare soggiogato, e quindi il bisogno davvero di fuggire dal punto di vista spirituale, da questo sistema, e fuggire dove? Fuggire sotto quella croce, l'unico luogo nel quale l'uomo e la donna può trovare davvero la vera vittoria, la vera liberazione dalla condanna di Dio, ma anche la liberazione da tutto quel sistema, da tutti quei legami che purtroppo tiene imbrigliato il sistema umano a causa proprio della corruzione, della concupiscenza che governa in questo mondo. Ma quindi, una volta, ecco, entrati all'interno di questo combattimento, attraverso la nuova nascita, la rigenerazione, che è un'opera sovrannaturale che Dio compie nella vita di una persona quando questa persona si umilia seriamente davanti a Lui, ecco che questo combattimento deve essere vissuto con saggezza, con intelligenza spirituale, e ci sono appunto dei richiami, o meglio dei consigli, meglio ancora degli imperativi, che ci permettono davvero, se vengono raccolti con sincerità e con umiltà, di preservarci da tante rovinose cadute. E infatti settimana scorsa, per esempio, abbiamo visto che per sommi capi rappresenta l'invito simbolo a fuggire, è legato proprio al fatto di fuggire dall'idolatria. E abbiamo visto e abbiamo spiegato, sia nel contesto di Prima Corinzi che sia in quello che sono gli altri passaggi scritturali, come questo concetto della idolatria non debba essere intesa soltanto come prostrarsi di fronte a degli idoli, ma un'idolatria è tutto quello che porta un essere, un credente, una credente, a non perdere di vista l'appagamento in Cristo e a ricercare tutto quello che può poi occupare il posto di Dio. Stasera invece, per concludere queste riflessioni, ci concentreremo su due ulteriori inviti a fuggire che troviamo all'interno della Scrittura. E due ambiti differenti, fratelli, ma che sono due ambiti nei quali tutti i veri credenti, anche i servitori, si ritrovano a dover gestire, e quindi ogni servitore farebbe bene ad aprire, a guzzare il proprio ingegno e ad aprire i propri occhi affinché non possa essere intrappolato in questi ambiti in maniera molto problematica, uscendone con le ossa ruste. E di fronte a queste situazioni così particolari, come vedremo, l'unica soluzione è appunto quella di fuggire. Allora, il primo ambito che analizzeremo in questa prima parte di queste meditazioni che si concentreranno questa sera è un aspetto che voglio evidenziare con voi prendendo Seconda Timoteo capitolo 2. Seconda epistola di Paolo a Timoteo capitolo 2. Versetto 15 al versetto 26. Seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2, dal versetto 15 al versetto 26. Allora, sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia il solito fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono i suoi, e si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati ad uso nobile e gli altri ad uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile a servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Fuggi, eccoci, fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Scusate, lo ripeto. Con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita, inoltre, dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare e paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Allora, fratelli, questi versetti che abbiamo letto, questa sezione che abbiamo letto, si inserisce, come noto, appunto, nella seconda epistola di Paolo che scrive a Timoteo. Un'epistola che, a detta di molti commentatori, viene definita, con giusta ragione, il testamento spirituale che Paolo rilascia al suo giovane legittimo figlio della fede. Un testamento spirituale nel quale Paolo, pur ritrovandosi di fronte a quegli ultimi istanti della sua vita terrena, del suo ministero terreno, è cosciente che da lì a poco avrebbe terminato la corsa che aveva compiuto con grande fedeltà, conservando la fede. Ed un uomo, fratelli, che arriva a termine del suo ministero terreno, trovandosi in carcere e avendo la coscienza, la consapevolezza che da lì a poco sarebbe stato chiamato dal Signore, forse ci saremmo aspettati un uomo preoccupato più di vivere quei momenti pensando un po' a se stesso. Invece, fratelli, quest'uomo, fino all'ultimo istante in cui il cuore batteva nel suo corpo, aveva sempre un pensiero rivolto verso l'avanzamento dell'opera di Dio. E lui sapeva bene, infatti, fratelli, che l'opera di Dio non si sarebbe fermata con la sua chiamata, la sua dipartita, ma sarebbe comunque continuato. È la sua preoccupazione, che è la preoccupazione di tutti i veri servi di Dio, che hanno servito fino alla fine con fedeltà il proprio Signore, è quella sempre di preoccuparsi di consolidare e rafforzare coloro che sono ancora in vita e che dovranno proseguire, ecco, quest'opera. Allora un uomo, fratelli, che è preoccupato di tutto questo e quindi sente il bisogno di scrivere questa epistola. Scrivere questa epistola affinché il suo giovane discepolo potesse essere anche rafforzato nella fede. Perché purtroppo, fratelli, in questa epistola vengono menzionati diversi personaggi che hanno abbandonato l'apostolo Paolo perché ad un certo punto, presi dalla vergogna, hanno indietreggiato. E non è forse raro, e non è forse sbagliato pensare che anche Timoteo stesse incominciando un po' a perdere di vista la lucidità spirituale, visto che nel primo capitolo evidenzia una verità importante Paolo, dicendo di non avere vergogna né di sé carcerato né della testimonianza del Signore, ma di rafforzare, di rinvigorire, di alimentare il carisma che Dio gli aveva dato. E all'interno di diverse esortazioni, di diverse raccomandazioni, l'apostolo Paolo ad un certo punto in questa epistola, abbiamo letto, evidenzia uno degli aspetti importanti. Lui è preoccupato che Timoteo potesse mantenere quello zero, quell'ardore, ma quella fedeltà, e si potesse conservare puro. E questo è qualcosa di straordinario, fratelli, perché più che essere preoccupato a dargli soltanto delle indicazioni pratiche su come svolgere il ministero, Paolo era preoccupato affinché Timoteo potesse manifestare, potesse conservare una purezza e una santità. Infatti, che cosa dice? Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio. E ad un certo punto, ecco, incomincia a delineare un ambito molto particolare nel quale è opportuno che ogni servitore, ogni anche uomo e donna che desidera davvero operare per la gloria di Dio, stia ben attento ad aprire i propri occhi. Ed è il cosiddetto ambito apologetico. Che cos'è, fratelli, l'apologetica? L'apologetica è quell'area di insegnamento, di dottorato, nel quale la finalità della proclamazione del Vangelo viene indirizzata verso l'obiettivo di difendere una verità. E chi sa ed esercita un certo tipo di insegnamento sa benissimo quanto questo sia importante. D'altronde, fratelli, Timoteo, mentre Paolo scrive questa epistola, si trova ad Efeso. E vi ricordate perché fu mandato ad Efeso, fratelli? Perché? Perché ad Efeso stavano emergendo tutta una serie di cattive dottrine che stavano inquinando la realtà ecclesiale di Efeso. Ecco quindi che Paolo manda in carica Timoteo a mettere ordine in questa comunità affinché potesse tenere botta agli oppositori di quella che contrastavano appunto la verità. E allora ecco che questo ambito, appunto, che viene chiamato all'interno, diciamo così, dello studio biblico apologetica, è un ambito molto importante. Perché? Perché è un ambito nel quale rischi degli scontri, rischi dei confronti, che spesse volte possono trasformarsi, fratelli, anziché in una difesa della verità, possono trasformarsi in un'arena dove, alla fine, anziché difendere la verità, può trasformarsi in qualcosa che va anche a disonore della testimonianza. Perché c'è bisogno di una preparazione biblica, c'è bisogno di una preparazione adatta, ma c'è bisogno anche di un carattere e di una disciplina che ti permette di poter tenere botta e di saper autocontrollarti quando incominci a dibattere contro quelli che sono gli oppositori. Non è un esercizio di ministero molto semplice, è uno forse degli esercizi di ministero più complicati, perché c'è un rischio veramente forte di cadere nella tentazione di essere trascinati in questo circolo vizioso di confronti, di dibattiti, che portano al logoramento, e quando porta al logoramento rischia anche di farti perdere la lucidità e di entrare in reazioni che purtroppo alla fine non onorano il Signore. Allora Paolo vuole proprio eliminare questo ambito e sa bene quanto sia importante dare delle indicazioni per l'apostolo, per il suo giovane discepolo Timoteo, il quale, si trovandosi ad Efeso, doveva poi combattere contro gli oppositori proprio di coloro che volevano proprio minare e avevano deviato dalla fede. E infatti, fratelli, uno degli elementi importanti su cui ogni chiesa deve sempre più maturare è questa attenzione proprio ad aprire sempre gli occhi su questa situazione, in questo ambito molto particolare. E ad un certo punto, infatti, qual è l'incoraggiamento che Paolo dà? L'incoraggiamento è quello di evitare le chiacchiere profane e di fare attenzione a coloro che sono i sovvertori, diciamo, di quello che è la verità. E infatti menziona, fratelli, due persone, appunto, che sono Imeneo e Fileto, che molto probabilmente, secondo i commentatori di questa, ritengono che siano due profili molto alti che erano presenti all'interno della chiesa di Efeso, che a un certo punto avevano deviato. E allora che cosa facevano? Dichiaravano questi due personaggi? Dichiaravano che la risurrezione fosse già avvenuta. Quindi, nel momento in cui si afferma questa verità, si sta negando automaticamente che ci sia una risurrezione da un punto di vista corporale. Allora, che cosa succede, fratelli? Succede che questi, con questi insegnamenti cattivi e distorti, avevano provocato un disordine all'interno della comunità di Efeso, trascinandosi anche diverse persone dietro. E allora, all'interno di questa particolare situazione, di questo particolare ambito, allora Paolo avverte il bisogno di incoraggiare, raccomandare Timoteo a tenere ben davanti a sé l'attenzione verso un giusto atteggiamento da assumere nei confronti dei cattivi insegnanti, dei insegnanti che appunto annunciavano e proferirono cose assolutamente contrarie alla verità. Paolo qui non sta denunciando Emeneo Fileto perché ha voglia di spaccare il capello in quattro, ma queste due persone, cari fratelli e sorelle, stavano minando uno dei solidi fondamenti della nostra fede, e cioè la resurrezione corporale. Perché affermare che la resurrezione fosse già avvenuta significava non ammettere la possibilità che ci fosse poi e ci sarebbe stata la resurrezione del corpo. Infatti, questa filosofia, che era impregnata di gnosticismo, molto presente allora, è molto dibattuta anche nella prima Corinzi, capitolo 15, quando Paolo vuole proprio incoraggiare, esortare, ammonire i credenti di Corinto affinché non cadano nel laccio di queste cattive compagnie che incominciavano a dichiarare che la resurrezione non avvenisse. Allora Paolo, vi ricordate che cosa disse poi ai credenti di Corinto? Che se la resurrezione non esiste, ebbene, invano, voglio dire, abbiamo riposto la fede. E perché? Perché negare la resurrezione corporale significa negare la resurrezione di Cristo, che è la primizia. E questo significa che noi siamo ancora nei nostri peccati e vana è stata ed è la nostra fede. Ma grazie a Dio che invece la resurrezione del Signore Gesù, anche corporale, è diventata proprio una testimonianza di quello che sarà un giorno la resurrezione corporale di tutti i veri credenti. Allora affermare il contrario significa minare proprio una delle verità centrali che troviamo all'interno della scrittura. Allora, di fronte a tutto questo, fratelli, l'apostolo Paolo vuole proprio imprimere un aspetto importante nella mente di Timoteo, affermando questo aspetto importante. Caro Timoteo, ricordati di evitare le chiacchiere profane, ricordati di evitare tutto quello che sono delle dispute storte e insensate che generano contese. Fratelli, chi dibatte per l'amore del Vangelo sa bene che c'è una linea di demarcazione molto, molto labile su quale bisogna fare attenzione. Quando l'apologia, quando cioè la difesa della verità, rischia di minare in nostra testimonianza, perché entriamo in un'arena dove noi ci lasciamo imprigionare avendo anche degli atteggiamenti che alle volte simulano delle contese. E l'apostolo Paolo vuole ricordare a Timoteo proprio questo, che il vero servitore, che il servitore del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare con pazienza. E credo che insegnare con pazienza sia una delle cose più complicate quando ci troviamo di fronte, fratelli, delle situazioni veramente complicate, dove c'è una forte opposizione e c'è un forte oltraggio a quelle che sono le verità della scrittura. Ma Paolo si preoccupa, fratelli, di rafforzare Timoteo, sapendo che Timoteo, prima del ministero, prima del servizio, deve mantenersi lui approvato davanti a Dio. Perché quello che è importante davanti a Dio, al di là delle cose che noi possiamo fare esteriormente, è coltivare un atteggiamento interiore che ci permette davvero di onorare il Signore anche da un punto di vista esteriore. E infatti Paolo vuole proprio ricordare questo anche a Timoteo, ricordando che cosa? Che è vero che il Signore conosce quelli che sono i suoi, e quindi è vero che nessuno di noi è giudice nei cuori del nostro prossimo. Nessuno di noi può dire chi è credente e chi non è credente, anche se, voglio dire, l'albero si dimostra dei frutti. Tuttavia, però, fratelli e sorelle, il Signore, se è vero che conosce quelli che sono i suoi, fa questo enorme appello: si ritragga dall'iniquità chi nomina il nome del Signore. E ad un certo punto Paolo presenta il fatto che all'interno di una grande casa, quindi all'interno di una chiesa, all'interno dell'opera di Dio, esistono sia dei vasi, fratelli, che sono d'oro e d'argento, ma sono anche, poi ci sono anche dei vasi di legno e di terra, e ci sono dei vasi che appunto possono essere usati per fini nobili e altri per fini ignobili. E la cosa importante è che prima di tutto questo vaso, che è d'oro e d'argento, per poter essere usato nelle mani del Signore, prima di tutto deve essere un vaso nobile e santificato. Guardate quanto è importante sottolineare questa verità, cioè la verità secondo la quale è prima di tutto, ha un valore davanti a Dio, prima di tutto l'identità di quello che noi siamo. Perché prima di tutto Dio desidera che nel nostro interiore si manifesti davvero quel carattere, quel frutto dello Spirito che ci permetta poi di supportare anche le opere che il Signore poi ha messo davanti a noi affinché noi le praticassimo. Ed è questo importante, guardate quest'ordine. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Guardate, guardate l'ordine, non parla prima di buone opere, ma parla prima della qualità del vaso. Perché quello che è fondamentale è preoccuparsi di mantenersi santi, puri, mantenersi nobili affinché questo vaso, questa identità, possa poi adempiere e compiere le opere che il Signore ha preparato. Le opere non le inventiamo noi, le opere non le ingegniamo noi, le opere sono quelle che già Dio ha preparato. A noi spetta, davanti al Signore, di coltivare, fratelli, quella santità, quella purezza, quella nobiltà d'animo che ci permette davvero poi di essere, da un punto di vista di identità, qualificati davanti a Dio per poi essere sostenuti da Dio nel compimento delle opere. E uno degli aspetti importanti, fratelli, nel quale è fondamentale preservarsi ed essere e sforzarsi di essere approvato davanti a Dio è proprio anche l'ambito di quelle che sono le compagnie che noi frequentiamo. Perché un altro aspetto che vediamo qui, che l'Apostolo Paolo sottolinea, è l'importanza che nello sviluppo di un ministero, nello sviluppo della nostra vita, che tiene conto del bisogno di combattere quelle che sono anche a difesa della verità contenute all'interno della Scrittura, noi possiamo coltivare delle amicizie, dei rapporti di comunione con quelli che hanno il cuore puro. Infatti nel versetto 22 dice proprio questo: con quelli che invocano il Signore con cuore puro. E infatti che cosa vediamo quindi? Vediamo che di fronte a tanti pericoli che purtroppo avvengono anche all'interno delle chiese, che avvengono anche all'interno della chiesa inteso nel suo senso più ampio, è ovvio che ogni credente, ogni donna, ogni uomo che desidera onorare il Signore e mantenersi puro, dovrà tenere conto dell'importanza di scegliersi delle compagnie nelle quali può davvero essere incoraggiato a crescere nella purezza, perché come sappiamo le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E quindi l'Apostolo Paolo desidera incoraggiare Timoteo a considerare il fatto che se è vero che esistono delle persone come Meneo e Fileto, la cui impietà, fratelli, si manifesta e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena, è anche vero che Paolo, di fronte a questo scenario, si anche incoraggia a poter, diciamo così, esortare questi oppositori con mitezza, con pazienza, incoraggia Timoteo anche a fuggire. E fuggire, fratelli, da certe situazioni che possono minare la nostra salute spirituale è quanto mai importante. Qui quindi l'ambito che Paolo sta tracciando è quello di fuggire di fronte a quelli che sono dei cattivi insegnamenti che potrebbero sedurre la nostra vita e che se non ci vedono lucidi nel combatterli con pazienza, con mitezza e con quella capacità di insegnare, possono trascinarci, fratelli, nel baratro della fede. Questo è un fattore molto, purtroppo, casi concreti ci sono, dove persone che anziché ammonire un certo modo di fare che è contrario alla scrittura, delle verità che sono chiaramente dichiarate nella parola di Dio, e anziché combattere invece ci si è uniti di fronte a coloro che invece le negavano, ben presto ci si è scoperti purtroppo di ritrovarci di fronte a una seduzione che prende la vita anche di un sano credente e purtroppo lo rende inquinato. Questo purtroppo è una realtà. Con i cattivi insegnamenti, con gli insegnamenti falsi, fratelli, non c'è possibilità di poter stare accanto. O si combatte denunciando con amore, con pazienza, o altrimenti, piano piano, senza rendercene conto, saremo trascinati all'interno del vortice, fratelli, di questi cattivi insegnamenti che ci porteranno sempre più lontano e ci ritroveremo a cambiare la visione della nostra vita, delle nostre verità, senza che ce ne accorgiamo nemmeno. Purtroppo non sono rari i casi di questo genere, perché la seduzione degli insegnamenti falsi piano piano entra nella vita nostra, nella nostra mente, ci convince di cose che invece non sono bibliche e ci trasferisce una verità che invece in realtà è soltanto menzogna. E allora Paolo che cosa dice? Fuggi da questo, fuggi da queste passioni giovanili. E ovviamente quando viene preso a prestito questo versetto di fuggire dalle passioni giovanili, subito immaginiamo a Timoteo, immaginiamo a dei giovani che devono, diciamo così, stare lontano dall'attrazione delle gonne femminili. Ma caro fratelli e sorelle, questo versetto non sta parlando mica di questo atteggiamento, perché Timoteo sicuramente non aveva questo tipo di problema. Ma quello su cui vuole confrontarsi Paolo e esortare Timoteo è fuggire da quelle passioni giovanili, cioè il fatto di sentirsi sicuri, il fatto di sentirsi capaci, il fatto di sentirsi, diciamo così, autosufficienti e di pensare che si possano affrontare certe situazioni. Invece, fratelli e sorelle, l'unica via d'uscita per poter salvaguardare se stessi in certi contesti è soltanto quello di fuggire. Soltanto quella di fuggire. Per poter preservare noi stessi. Denunciare con amore, denunciare con mitezza, denunciare con pazienza quelli che sono gli oppositori, con mansuetudine, affinché Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Questo lo dobbiamo fare. Ma poi c'è un limite, fratelli e sorelle. Il limite che è molto tante volte sottile, dove noi non possiamo andare oltre, perché altrimenti rischieremo, fratelli, di essere intrappolati in questo circolo. Allora le cattive compagnie, fratelli, di fronte alle cattive compagnie, noi non possiamo flirtare e non possiamo, diciamo così, spenderci troppo insieme, perché prima che ce ne accorgiamo possiamo rimanere seduti. Questa è una verità, fratelli, che in realtà troviamo anche, è una strategia per rimanere vittoriosi, che in realtà troviamo anche all'interno di un altro passaggio, e che vi invito a prendere, in Romani capitolo 16. Alle volte pensiamo di poter gestire noi le cose, mentre, fratelli, dobbiamo imparare che ci sono delle aree nelle quali noi siamo chiamati soltanto a fuggire, perché ci rimetteremo altrimenti in ambiti e situazioni particolari dove, senza che ce ne accorgiamo, rimaniamo seduti. Romani capitolo 16, versetto 17. Ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali, in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Guardate, fratelli, guardate com'è chiara la scrittura. La scrittura incoraggia ad adottare all'interno di questo buon combattimento, che prevede purtroppo anche la gestione di relazioni con persone che vivono e che hanno atteggiamenti che sono dei provocatori di divisione e di scandali, adottando una strategia ben specifica. Non il dialogo, non le carezze, ma allontanarsi, e potremmo dire anche quindi a fuggire, perché se non si fugge in certi contesti ci ritroviamo ad essere ingabbiati e a rimanere inquinati da un punto di vista spirituale, da un punto di vista di mente, e dopo, fratelli, anche se siamo persone che fin lì abbiamo avuto un atteggiamento di santità e di onore, rischiamo di ritrovarci in un ambito dove potremmo rimetterci, come si suol dire, le penne. Quanto è importante, fratelli, raccogliere le verità e questo appello urgente a fuggire. non abbiamo bisogno, fratelli, di fraternizzare troppo, non abbiamo bisogno, ecco, di fare gruppo con chi vive un certo tipo di disordine di insegnamenti da un punto di vista dottrinale e anche da un punto di vista comportamentale, perché tutto questo rischierà di minare poi anche la nostra salute spirituale. Chiaramente, ripeto, Paolo a Timoteo afferma di incoraggiare, di esortare, se Dio può concedere il ravvedimento, ma di fronte ad un limite nel quale noi siamo chiamati a non oltrepassare, altrimenti rischiamo poi di perderci noi e di non glorificare il Signore. Detto questo, fratelli, adesso per il tempo che rimane, guardiamo quindi all'ultimo aspetto di questo appello urgente a fuggire. Abbiamo visto quindi questa sera l'importanza di fuggire da quelle che sono le passioni giovanili intese un po' più in ampio raggio, soprattutto inserita all'interno del contesto dell'apologetica, all'interno del contesto della mantenere ferma delle verità scritturali e attenere e evitare quelle contese che possono trascinarci in circoli viziosi, ad fuggire verso tutti quelli che professano delle cose che sono contrarie alla verità e che purtroppo sovvertendo la fede di diversi e quelli che creano divisioni. L'ultimo appello che possiamo trovare all'interno della scrittura, fratelli, a fuggire, lo possiamo trovare all'interno di Prima Corinzi capitolo 6. Prima Corinzi capitolo 6. Versetto 18. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. L'ultimo ambito nel quale vogliamo soffermarci è un ambito, fratelli, molto particolare, e cioè l'ambito riguardante la sfera sessuale, che purtroppo è uno dei campi in cui facilmente si può rischiare di cadere e rappresenta, fratelli, per un credente di ogni età, un terreno viscido a causa della quale ci si può rovinosamente cadere con delle ferite che spesso non vengono mai più rimarginate. Soprattutto, fratelli, in un'epoca fortemente concentrata su immagini, su situazioni che spingono l'uomo ad essere imprigionato dalla sessualità sotto svariate forme, credo che la Chiesa di Corinto, che viveva anche questo tipo di situazioni molto problematiche, rappresenti anche per il credente del XXI secolo un'esortazione su cui ogni credente farebbe bene a porre la propria attenzione. Di fronte a quello che è un ambito molto particolare, come quello appunto della sfera sessuale, sappiamo che diversi uomini di Dio che troviamo nella scrittura e anche nelle esperienze della storia del cristianesimo sono caduti rovinosamente. E spesso a causa di queste cadute hanno visto la loro vita rovinata e anche la vita di persone che sono state intorno a loro. Abbiamo visto anche invece esempi di uomini che positivamente, di fronte al pericolo di lasciarsi intrappolare da queste situazioni, sono riusciti a trovare forza da Dio per poterle vincere. Uno su tutto, ad esempio, è Giuseppe, vi ricordate, no? Quando a cospetto di quella moglie di Potifar, ecco che si ritrova a trovare forza da Dio per poter fuggire. Ma tanti altri uomini, come ad esempio Sansone, come Salomone, come lo stesso Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, lo Spirito Santo ha permesso che venisse registrata nella parola di Dio situazioni proprio legate a questa sfera, nelle quali si sentivano capaci di poterle gestire, ma che poi dopo si sono ritrovati purtroppo a cadere rovinosamente, con delle conseguenze sicuramente non di poco conto. In tema sessuale, fratelli, ci rendiamo conto che la realtà della concupiscenza, quella legge che gravita in questo mondo, come abbiamo detto nella prima serata, sprigiona tutta la sua potenza. Ed è quindi importante che ogni credente, ogni figliuolo di Dio stia ben attento proprio a non lasciarsi intrappolare, anche perché la fornicazione rappresenta una delle forme di peccato, come ci ricorda Paolo in questi versetti, che ha una peculiarità tutta sua. Se è vero che tutte le altre forme di peccato rappresentano delle manifestazioni contro il corpo, fuori dal corpo, la fornicazione, che è quella che è un rapporto quindi di sessuale con fuori dal matrimonio in tutte le sue forme, rappresenta un peccato contro il proprio stesso corpo. Guardate questa differenza. Alle volte noi con grande facilità diciamo, affermiamo che i peccati sono uguali. In realtà, fratelli, i peccati hanno delle conseguenze complicate, diverse l'uno dall'altro, ma c'è una specificità che qui lo Spirito Santo vuole segnalare, e cioè che il peccato e la fornicazione, con il peccato e la fornicazione, un credente pecca contro il proprio corpo. E sappiamo che il nostro corpo, fratelli, è tempio dello Spirito Santo. Con la concupiscenza, con i desideri illegittimi, fratelli, non ci si può ragionare. Di fronte a queste situazioni, quando ci rendiamo conto che la situazione si fa davvero dura, l'unica cosa che la Scrittura ci chiama a raccogliere, a perseguire, è appunto, fratelli, fuggire. Altrimenti ci potremo svegliare e renderci conto di essere già seduti. Gli impulsi, purtroppo, di una legge di concupiscenza che è presente ancora nel nostro corpo mortale sono ancora forti. Tuttavia abbiamo la legge dello Spirito Santo che abita le nostre vite, che più lasciamo che agisca in noi e più ci permetterà, fratelli, davvero di poter lasciarli tenere a bada questi istinti. Chi è stato rigenerato da Dio deve rendersi conto, fratelli, di questi grandi pericoli, e quindi credo che anche l'appello finale che la Scrittura ci presenta a fuggire dalla fornicazione sia quanto più l'invito urgente da abbracciare affinché davvero possiamo onorare il Signore. Fuga per la vittoria diventa quindi un titolo che credo che per ogni credente dovrebbe rappresentare un invito, un imperativo che, come abbiamo visto nella Scrittura, non ha alternative. Grazie a Dio che ci permette di essere rivestiti di un'armatura, grazie a Dio che ci permette di poter essere equipaggiati di armi che sono spirituali, ma grazie a Dio, e io ringrazio personalmente il Signore, che di fronte anche a delle strategie importanti per affrontare questo buon combattimento, ci presenta quello che è l'unica soluzione di fronte alla quale non abbiamo alternative, quella cioè di imparare anche a fuggire. Anche se questo, fratelli, potrebbe apparire agli occhi delle persone, degli uomini, come una fonte di perdita, ma davanti a Dio rappresenta la fonte più alta di un onore e di una vita che desidera davvero onorarlo con tutto se stessi. Che Dio possa davvero incidere queste esortazioni, questi imperativi nelle nostre vite, per poter combattere davvero quel combattimento della fede e poter davvero onorarlo in ogni cosa. Che Dio benedica la sua parola. Amen.